Buongiorno ragazzi, proseguiamo con la letteratura italiana, archiviando il 300 con i maggiori esponenti che furono Dante, Petrarca e Boccaccio e le relative opere che ormai penso che conosciate tutti, e passiamo oltre con il 400, che parla principalmente della corrente artistico e letteraria dell'umanesimo. Anche questa l'avevamo introdotta in classe a lezione, poi ovviamente per ovvi motivi non abbiamo più proseguito. E, diciamo che con il termine umanesimo gli studiosi indicano il vasto movimento di rinnovamento sia culturale che artistico e filosofico che caratterizza la civiltà europea nel corso del 400 e si propaga fino alla fine del 400. L'umanesimo si divide in due parti, il primo umanesimo e il secondo umanesimo, e quello che noi faremo con maggiore attenzione è il secondo umanesimo, con i maggiori esponenti che sono Boiardo, Machiavelli e Ariosto, Ludovico Ariosto. Ovviamente con l'umanesimo, già dalla parola, riusciamo a capire che al centro di tutto c'è l'uomo. Infatti si vede affermare una visione antropocentrica che mette l'uomo al centro della vita e del mondo e ovviamente ne rivaluta anche gli aspetti che fino a quel momento erano considerati marginali o subordinati alla concezione eterocentrica del Medioevo. Un'invenzione molto importante di questo periodo è sicuramente l'introduzione della stampa a caratteri mobili in Europa ad opera di Gutenberg, che penso che già avete fatto in informatica. E, seppur non fu una novità assoluta, in quanto tecniche simili erano già state elaborate dai cinesi nel X secolo, costituì comunque una vera e propria rivoluzione della diffusione culturale in Occidente. Ovviamente, questo garantì anche alla riscoperta dei vecchi classici. Infatti, diciamo che gran parte degli autori di quel periodo si dedicarono alla rivalutazione della letteratura classica. Ovviamente, per letteratura classica intendiamo le opere in greco e in latino. Proprio per questo vediamo che pian piano gli autori si soffermeranno sulla questione della lingua, come era già successo in passato per lo più con Dante, e vediamo anche che verrà trascurato del tutto il volgare, dando maggior vantaggio al latino, che era considerata la lingua classica, che padroneggia con sicurezza tutti gli scrittori di quel tempo. Ovviamente, oltre alla questione della lingua, subentreranno anche delle caratteristiche per quel che riguarda le tematiche. Infatti, vediamo che all'interno delle corti e delle signorie si diffonderanno per lo più i temi comici, ma anche epico-cavallereschi. Ci concentreremo proprio su questo, ovvero sul poema epico-cavalleresco, che si ispirava ai modelli classici, ma introduceva allo stesso tempo anche dei contenuti più moderni. Era scritto in prosa e era destinato alla recitazione. Un esempio è la Chanson di Roland, che tratta le imprese di Carlo Magno contro i Mori di Spagna, e i temi caratteristici erano principalmente la guerra e l'onore della lealtà e soprattutto il coraggio del protagonista. A fianco al poema epico-cavalleresco ci sono i romanzi cortesi, che sono scritti in lingua d'oïl e si ispirano a leggende bretoni di Francia e Inghilterra, e il più famoso è Tristano e Isotta. In questo genere letterario, scritto in prosa e destinato alla lettura silenziosa, l'amore ha un ruolo preponderante e infatti di conseguenza anche i personaggi femminili. E vedremo che quindi anche in questo caso ritornerà molto importante il ruolo della donna. Ovviamente vengono trattate materie leggendarie e fiabesche, come ad esempio il ciclo di Re Artù e dei Cavalieri della Tavola Rotonda. Nel romanzo domina l'elemento meraviglioso e fiabesco, fantastico e allo stesso tempo anche avventuroso. Anche tendenze centrifughe, come i cavalieri che partono a caso in cerca di avventure per provare a se stessi il loro valore, la loro forza nell'esercizio delle armi, adoperandosi nella liberazione di giovani donne in pericolo. Il romanzo è una struttura aperta e le avventure si possono susseguire fino all'infinito intrecciandosi tra di loro. Ovviamente, al di sotto della storia nobile della letteratura, anche il mondo medievale conosce una produzione culturale di intrattenimento sospesa fra l'oralità e la scrittura. Diventerà molto importante la prima caratteristica, ovvero l'oralità, perché sappiamo bene che la maggior parte delle opere venivano recitate e quindi tramandate oralmente all'interno delle corti. Il primo poema epico-cavalleresco, colto e aristocratico è quello di Matteo Maria Boiardo, che si rifà alla Chanson de Roland e recupera il personaggio di Orlando, che non è più l'eroe puro e tutto preso dalla guerra, ma è anche un uomo che si lascia tentare dalle grazie della bella Angelica figlia del re del Katai. Per aprire una piccola parentesi su Matteo Mario Boiardo, che è il primo dei tre autori che faremo, possiamo dire che nacque nel 1441 da una famiglia nobile proprietaria di feudi, fu accolto ed educato alla corte di Ferrara dal duca Ercole, poiché era rimasto orfano, e venne educato secondo i principi umanistici dell'epoca. Fu un letterato umanista, legato al filone epico cavalleresco, ma anche a quello dell'amore. Nella corte estense lavorò principalmente come segretario, ma partecipò anche ad alcune guerre. Matteo Maria Boiardo scrisse in latino alcune opere di carattere celebrativo, mentre in volgare alcune opere sotto forma di commedia. E diciamo che tra le sue opere più importanti, considerato il capolavoro, fu l'Orlando Innamorato, che venne commissionata dagli estensi, proprio per esaltare la corte di Ferrara. In quest'opera la corte estense è personificata nella figura eroica di Orlando, che sarebbe il protagonista, che possiede un nome di origine provenzale. Sarebbe come il Roland della Chanson de Geste, sia per quanto riguarda il nome stesso che per ciò che gli accade riguardo la tematica amorosa. La scrittura dell'opera iniziò nel 1476 e nel 1483 vennero pubblicati i primi due libri. Successivamente Boiardo iniziò la stesura anche di un terzo libro, che però non terminò a causa della sua morte. E vedremo che l'idea dell'opera verrà ripresa successivamente da Ariosto, che comporrà l'Orlando Furioso, però vedremo successivamente. Prima di passare alla trama dell'Orlando innamorato, possiamo dire che nel poema viene utilizzato un linguaggio che risente dei volgari del nord Italia, soprattutto di quello padano, e quindi è un linguaggio definibile come ibrido, visto che aggiunge al volgare toscano elementi fonetici e lessicali dei volgari del nord Italia. Per ritornare alla tematica del poema epico cavalleresco, possiamo dedurre che le tematiche all'interno dell'Orlando innamorato saranno battaglie e scontri per raggiungere la gloria e allo stesso tempo per cercare di salvare una donna amata. All'inizio del primo libro dell'Orlando innamorato ci troviamo alla corte di Carlo Magno durante i festeggiamenti di un torneo tra cavalieri. Qui giunge la bellissima principessa del Catai Angelica, accompagnata dal fratello Argalia. La bellezza della giovane strega immediatamente i partecipanti alla giostra, primo tra tutti il nostro protagonista Orlando, che acconsentono senza indugio alla proposta della ragazza. Chi riuscirà a prevalere sul fratello Argalia in duello la otterrà in sposa, chi perderà invece sarà fatto prigioniero. Argalia è però dotato di armi magiche che gli assicurano sempre la vittoria fino a che il buffo imbranato Astolfo riesce a rubargliele durante la notte e quindi Argalia perisce nello scontro con il saraceno Ferraguto. Angelica, però, non disposta ad onorare gli accordi presi, scappa per non finire tra le braccia del saraceno. Alcuni cavalieri, mossi dall'amore e dal desiderio per la giovane, decidono di seguirla. Tra questi troviamo anche Orlando e suo cugino Ranaldo, entrambi persi d'amore per la principessa orientale. Ed ecco quindi che Gradasso, approfittando del fatto che il re Carlo sia momentaneamente sprovvisto di cavalieri, dato che l'unico rimasto a difenderlo è sempre proprio Astolfo, lo attacca. Durante la fuga della principessa e l'inseguimento di Orlando e Ranaldo, capita che Ranaldo si disseti ad una fonte magica in un bosco che muta radicalmente i suoi sentimenti. Ranaldo quindi inizia ad odiare Angelica, mentre quest'ultima, dissetatasi a quella speculare dell'amore, si innamora follemente di Rinaldo. Strada facendo, la principessa raggiunge il Catai, dove Angelica trova rifugio nel castello di Albraca, per salvarsi dall'amore del re di Tartaria Agricane, ucciso successivamente da Orlando in duello. Il nostro protagonista, accecato dall'amore per la giovane, si scontra anche col cugino Ranaldo, deciso a distoglierlo dal suo desiderio per Angelica. Ma Orlando non desiste, sfida Ranaldo e così la principessa, infatuata di lui, allontana Orlando mandandolo a combattere contro la maga Fallerina. Così si conclude il primo libro. La seconda parte del poema invece vede il regno di Francia minacciato dal re pagano Agramante. Questo non vuole però affrontare i cristiani senza l'aiuto del valoroso guerriero Ruggero, che viene liberato dalle mani del mago Atlante grazie all'intervento dell'hado Brunello, che si appropria dell'anello magico di Angelica. Nel frattempo Ranaldo e la bella principessa si scambiano ancora una volta i ruoli, l'uno ritornando ad amarla e l'altro iniziando ad odiarlo. Ricomincia quindi la contesa amorosa tra Orlando e Ranaldo, che si ritrovano nuovamente a desiderare la stessa donna. Interviene quindi il re Carlo, che promette di consegnare la ragazza a chi dei due combatterà con maggior vigore l'esercito pagano che si appresta ad attaccare. Passiamo così al terzo libro, rimasto incompiuto come già detto, che vede lo scontro tra i due eserciti e l'amore tra Ruggero e Bradamante, da cui discenderanno gli Estensi. Il poema di Boiardo è scritto in ottave, metro narrativo tipico della tradizione cavalleresca. L'amore sta alla base della struttura del poema e la lingua è molto originale, dato che Boiardo utilizza la contaminazione di forme toscane, ma allo stesso tempo anche latineggianti e settentrionali. Boiardo nell'opera è solito usare anche l'ironia, in modo sia da far rendere esuberanti i propri personaggi, sia per rendere la lettura più scorrevole e anche sotto alcuni punti di vista più divertente. Quindi l'Orlando innamorato si tratta di un'opera che comprende al suo interno una serie di intrecci di vicende dei vari personaggi che vengono seguiti fino ad un certo punto per poi essere interrotte per seguire quelle di un altro personaggio, per poi essere nuovamente riprese e anche mescolate tra di loro. Il testo dell'Orlando innamorato inizia con un proemio in cui vi è un'introduzione e un breve assunto dei fatti che vengono raccontati, dove Boiardo descrive i preparativi per la giostra che Re Carlo sta organizzando a Parigi e in più viene anche presentata Angelica per mezzo della tecnica dell'agnizione, ossia quando viene presentato improvvisamente un personaggio importante, e infatti in questo caso Angelica viene proprio riconosciuta per la sua bellezza. Come ho già detto, l'Orlando innamorato è un'opera incompiuta e quindi 10 anni dopo Ludovico Ariosto decide di completarla, scrivendo l'Orlando Furioso. Prima di dedicarci al 100% all'opera, vediamo in breve la vita dell'autore. Ludovico Ariosto nacque a Reggio Emilia nel 1474 da nobile famiglia bolognese. Nel 1484, essendo il padre stato prescelto a reggere l'amministrazione della città di Ferrara, anche l'Ariosto passò nella stessa città. Fu dapprima indirizzato allo studio delle leggi, ma poi, essendosi ribellato a quella scelta, il padre gli concedette di dedicarsi alle lettere. Nel 1500 gli morì il padre e, rimasto a capo della famiglia che contava 10 figli, dovette lasciare da parte per un momento gli studi e pensare all'educazione dei fratelli e soprattutto al matrimonio delle sorelle. Cominciò insomma a provare delle angustie e miserie della vita, di cui troveremo principalmente espressione nelle satire, e improntiranno d'ironia, talvolta amara, anche il fantastico mondo del Furioso. Per le angustie del vivere cercò quindi di occuparsi della corte estense. Nel 1502 fu capitano della Rocca di Canossa, nel 1503, dopo un breve soggiorno nella villa dei cugini Malaguzzi, passò come familiare al servizio del cardinale Ippolito, che era il fratello del duca Alfonso, e che poco apprezzava le doti poetiche dell'Ariosto e quindi non lo pagava dignitosamente. E questo lavoro gli permise di viaggiare moltissimo e, tornando da Roma, un giorno si fermò a Firenze, dove conobbe ed amò Alessandra Benucci, che, rimasta vedova 2 anni dopo, sposò segretamente, poiché il Papa non fu d'accordo di questo matrimonio e quindi fecero tutto in gran segreto. Nel 1517, poiché si rifiutò di seguire il Duca in un viaggio in Ungheria, diciamo che tra i due nacque un litigio e quindi Ariosto fu costretto ad abbandonare il servizio. Niente, siccome la posizione degli Estensi in questo periodo inizia a vacillare, ad Ariosto viene smezzato lo stipendio e viene nominato commissario ducale in Garfagnana. Ariosto mostra notevole equilibrio politico e uno spiccato senso della giustizia e, dopo essere rientrato a Ferrara, si dedicò completamente all'attività letteraria e revisionò le sue opere, dedicandosi inoltre alla messa in scena della commedia di Terenzio e Plauto. Morì nel 1533, non era un uomo pigro, sognatore, infastidito dalla realtà, ma aveva molto interesse per la vita reale, molto attivo e con un senso profondo per l'amore. Ovviamente tra le sue opere non troviamo soltanto l'Orlando Furioso, che è l'opera per eccellenza, ma anche altre opere minori, come le satire e le commedie. Le prime, ovvero le satire, scritte tra il 1517 e il 1525, sono 7 scritti privati, sotto forma di lettere, che scriveva ai conoscenti e non destinate alla pubblicazione. I contenuti riguardano i rapporti con il signore, il disprezzo del mestiere del cortigiano e la richiesta di stato di indipendenza dal signore perché non lascia spazio alla sua attività letteraria. I temi sono, della prima satira, il rifiuto di seguire il cardinale in Ungheria, proprio come ho già detto, la scintilla che ha fatto scoccare il litigio. La seconda satira parla della corruzione del clero e della corte papale. La terza dell'esaltazione della vita sedentaria e delle aspirazioni dell'intellettuale. La quarta dell'esperienza di vita in Garfagnana, quando venne nominato e cardinale, la quinta dei vantaggi e degli svantaggi della vita di coppia, ovviamente riferita alla vita coniugale nel momento in cui si sposa segretamente, la sesta è indirizzata a Bembo, al quale chiede consiglio per un educatore di greco per suo figlio, e la settima ed ultima tratta del rifiuto di andare come ambasciatore. Diciamo che per quel che riguarda la prima satira, vengono delineati principalmente i motivi per cui Ludovico non segue il cardinale a Buda in Ungheria. Infatti l'autore non amava molto viaggiare fisicamente, ma preferiva viaggiare con la fantasia. E i motivi per cui non segue il cardinale erano principalmente tre, ovvero i motivi di salute, poiché soffriva di mal di stomaco e non tollerava nulla, e la madre, poiché soltanto lui era rimasto ad accudirla, e per ultimo la polemica contro il cardinale e il sistema dei cortigiani al suo servizio. Infatti diceva che un cardinale molto generoso con chi lo segue in feste e ricevimenti era però allo stesso tempo poco riconoscente per i meriti artistici, perché ricordiamo che il cardinale non amava e non supportava soprattutto le opere che Ludovico Ariosto stava scrivendo in quel periodo. Per quel che riguarda le commedie, invece, Ariosto può considerarsi come l'inventore della commedia regolare, poiché dà vita anche alla sceneggiatura. Ne scrive sei in volgare e i modelli sono quelli di Plauto e Terenzio. Non c'è molta originalità nella sua scrittura, poiché anche i nomi sono uguali, però diciamo che si differenzia da loro attraverso lo sfondo della società. Infatti, diciamo che come ambientazione c'è sempre, anzi spesso, la corte di Ferrara. Tra le sei, le tre commedie più importanti sono Cassaria, Suppositi e Elena. Cassaria è scritta in prosa, mostra la fedeltà al modello latino e vi è un continuo vorticare dei personaggi, rovesciamenti di situazioni e narra del recupero da parte dei fidanzati di due giovani rapite e trattenute come schiave da un ruffiano. Suppositi è scritta in prosa e mostra una serie di rocamboleschi scambi di persona che avviene proprio in quel di Ferrara. Lena è scritta in endecasillabi sdrucciolì, è una delle commedie più riuscite e la protagonista è proprio Lena, una vecchia ruffiana animata dal disprezzo dei valori positivi che appare interessata solamente al denaro e ai beni materiali. È sposata e ha un amante di nome Fazio, concede per denaro ad un ragazzo di nome Flavio di vedersi con Lavinia, che era la figlia di Fazio. Ovviamente Fazio scopre il tutto e si arrabbia. Alla fine però si sposa e tutto si risolve. Quindi possiamo vedere che il cinismo di Lena e la sua cattiveria, ma allo stesso tempo anche la sua prepotenza nel volere e nell'interesse per le cose materiali diventa il mezzo per realizzare il lieto fine di questa commedia. Importante per questa commedia è il riferimento al Decameron, perché vediamo che questo cinismo porta alla soluzione dei problemi. Perché è importante con il Decameron? Perché, come voi sapete e come abbiamo fatto, Boccaccio per ogni novella voleva sempre insegnarci qualcosa. E anche in questo caso Ariosto con questa commedia vuole insegnarci qualcosa. Nella prossima lezione vedremo nel dettaglio l'Orlando Furioso con la lettura di alcuni passi e ci concentreremo su un aspetto fondamentale. E ovviamente non mancherà il parallelismo con l'Orlando innamorato di Boiardo.